Mike!
Tell me something I don't know, Unc.
Well, unlike that nasty curveball, there aren't any surprises when you finance your next car with Carvana. You get real terms personalized for you right in your strike zone.
Really?
Steer-ride!
How am I supposed to focus when you're telling me about Carvana?
Well, Slugger, you gotta keep your eye on the ball. Just like you can keep an eye on your customized down and monthly car payments.
I can customize those?
He's out and on his way to finance his next car with Carvana.
Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. We'll drive you happy at Carvana.
Per prima cosa direi questo. Indubbiamente noi siamo la prima società di tutti i tempi che ha deciso di fare questa scommessa. Cioè di dire, primo, uomini e donne possono fare esattamente le stesse cose e secondo, se glielo facciamo fare la società sarà più felice nel suo complesso, staremo tutti meglio, no? Ecco. Io direi che tutte le società del passato che io conosco, invece, non volevano e non riuscivano a uscire dal dato della differenza fisica, fisiologica, e davano per scontato che la differenza fisiologica volesse dire che uomini e donne devono fare cose diverse, e più o meno tutte le società del passato si sono organizzate in questa direzione. Cosa che è resa più, come dire, provo a spiegarmi, detto così uno potrebbe anche dire vabbè, gli uni fanno delle cose, gli altri fanno delle altre, magari noi potremmo avere un'idea diversa, ma in fondo perché no? Il problema è che in tutte le società del passato questa idea che uomini e donne sono destinati a fare cose diverse si accompagnava al fatto che a comandare erano gli uomini e che quindi davano per scontato che le cose che facevano loro erano quelle più importanti e comunque più difficili e che le facevano loro gli uomini perché le donne non avrebbero saputo farle. Poi, come dire, costretti anche gli uomini dell'antica Grecia o della Firenze di Dante avrebbero ovviamente detto no, ma scherzi, la gravidanza, il parto, fare i figli, importantissimo, senza le donne non esisteremmo, assolutamente fondamentale. Dopodiché, abbi pazienza, ma la politica la facciamo noi uomini. E la guerra la facciamo noi uomini, gli affari li facciamo noi uomini. Ecco, loro ragionano. Quindi abbiamo, in tutte le società che io conosco, con sfumature, si uniscono questi due aspetti che sono due facce della medaglia. Da un lato siamo diversi e destinati a fare cose diverse e dall'altro però sotto i riflettori ci sono gli uomini. Ecco. La cosa che ti impari studiando una di queste epoche, io studio il Medioevo ma credo che anche studiando l'antica Grecia con un po' di sforzo si verrebbe fuori la stessa cosa, benché coi greci sia proprio difficile, perché loro le donne le tenevano proprio chiuse in casa, però quando vai dentro una società da tanti punti di vista, come ormai da 40 anni faccio io con quella medievale, allora ti rendi conto che senza in nessun modo negare che è una società maschilista in cui le donne hanno un ruolo ristretto e sono oppresse, ovviamente, e però al tempo stesso ti rendi conto che da loro di questo quasi non si sarebbero accorti e verosimilmente anche tantissime donne non se ne accorgevano perché vivevano immersi dentro quella cultura in cui era chiaro che ognuno aveva il suo destino e ben inteso non è che gli uomini fossero liberi di fare chissà cosa e le donne schiave perché tutti quanti obbedivano a papà e mamma, sottolineo a papà e mamma perché in quelle cose lì papà e mamma poi in casa discutono e non è ovvio che comandi papà, ecco, e tutti quanti obbedivano, tutti quanti avevano il proprio destino, erano papà e mamma che dicevano allora tu erediti, tu invece fai il cavaliere templare, tu fai il monaco, tu ragazzina ti sposi e tu ragazzina invece vai in monastero, e ovviamente appunto quando un'intera società trasmette un sistema di valori compatto apparentemente ben fondato nella realtà, diciamo così, no? È difficile che negli individui venga in mente di ribellarsi a questa cosa. Poi, ben inteso, noi abbiamo tracce di coscienza femminile che si ribella non tanto contro l'idea della diversità, ma contro l'idea che in questa diversità ci sia anche una superiorità maschile. Tracce, una molto grossa e forte, però è un singolo individuo, Christine de Pizan, la scrittrice francese di fine 300, inizio 400, che vive dentro quel mondo senza contestarlo. Christine, però appunto, vabbè, tanti di voi magari la conosceranno, però non tutti. Christine de Pizan, che poi tra l'altro è un'italiana, è un'immigrata italiana a Parigi, Cristina da Pizzano si chiamava, ed è la figlia di un medico e astrologo italiano che è chiamato a corte a Parigi a fare il medico e l'astrologo di corte. Quindi figlia di un intellettuale, di un grande intellettuale. Non dovete pensare che astrologo sia una cosa che ci abbassa, perché per loro l'astrologia è una scienza complessa, sofisticata, strettamente legata alla filosofia e alla medicina. Christine, dirò poi che scrive dei libri, insomma, naturalmente, ma in uno dei libri che scrive ci dice anche che il papà le ha insegnato a leggere, l'ha incoraggiata a leggere e voleva avere una figlia capace di essere alla sua altezza intellettualmente, e dice anche, non è poi neanche un caso unico, io mi ricordo un collega di papà che insegnava all'università a Bologna, ogni tanto mandava la figlia a far lezione al suo posto. Dopodiché questi dice, questo certo non è comune, in generale le donne non le fanno studiare, e poi dicono, vedi che le donne non saprebbero mai fare questo che facciamo noi uomini. E Christine dice, ma ragazzi, provate a farle studiare e poi vedete un po' se non sono capaci di farlo. Dopodiché Christine è una che ha sposato, figlia di un alto personaggio di corte, ha sposato un alto burocrate di corte, ovviamente matrimonio combinato dalle famiglie, gli ha dato dei figli, poi questo è morto. E Christine dice, io per tutta la vita ho continuato a rimpiangerlo. Quest'uomo che mi è morto era il mio uomo e io per tutta la, non mi sono mai più risposata, e per tutta la vita il dolore di averlo perso ce l'ho qui. Quindi era possibile anche questo, anche dentro, insieme a infiniti matrimoni combinati che avranno provocato infelicità, però se tutti i matrimoni combinati avessero provocato infelicità, qualunque società avrebbe detto no, forse c'è qualcosa da correggere. Invece stai dentro certe coordinate. Poi naturalmente Christine scrive anche un libro in cui si rivolge a suo figlio con insegnamenti su come deve trattare sua moglie, e in cui gli dice non fare come fanno di solito i mariti che pensano che la moglie sia troppo stupida per occuparsi dei, per sapere gli affari di famiglia. Io quando sono rimasta vedova ho scoperto che non sapevo niente degli affari di mio marito e ho dovuto recuperare dei crediti. Era un segretario del re, anni e anni di stipendio non pagato, ho dovuto fare il giro degli uffici, una causa, 12 anni di processo, io non sapevo niente. Non fare così, è una cosa stupida che i mariti non dicono niente alle mogli degli affari di casa. E Christine è una che è rimasta vedova, siccome scrive canzoni, ballate, ed è conosciuta a corte comunque, e queste sue canzoni e ballate piacciono, e qualcuno a un certo punto comincia a dire, ma perché non scrivi su quell'argomento? Tu hai conosciuto il vecchio re Carlo V, il saggio, perché non ci scrivi una vita del vecchio re Carlo V? E Christine scrive, e scopre che così si guadagna, e diventa, per quanto ne so io, la prima donna al mondo, non la prima donna che ha scritto dei libri, ma la prima che li ha scritti per guadagnare e mantenersi scrivendo dei libri. Dopodiché lei a un certo punto scrive un libro specificamente destinato a difendere le donne dalle stupide cose che gli uomini raccontano su di loro. Si chiama La città delle donne e è un libro in cui Christine comincia, dice, c'è un prologo, no? Lei racconta come le è venuto in mente di scrivere questo libro. Ero a casa una sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, stanca, avevo voglia di rilassarmi, siamo a fine 300, tiro giù dallo scaffale un libro comico, Le lamentazioni di Matteo Luis. È un libro di un genere che andava molto di moda all'epoca, del tipo rivolto agli uomini, ragazzi non sposatevi, sapete che è l'errore peggiore della vostra vita, perché poi dovrete mantenerla e lei sarà sempre lì che chiederà delle cose e vi romperà le scatole, tornerete a casa stanchi la sera, lei sarà di cattivo umore, dovrete correre a comprarle questa cosa o quell'altra, non sarà mai contenta. Ecco, Christine comincia a leggere, poi lo mette, poi dice, avevo appena cominciato, ha bussato mia mamma, mi ha detto, Christine la cena è pronta, ha messo giù il libro e è andato a cenare. Il mattino dopo, non più stanca ma ben sveglia, torno nello studio, trovo questo libro sulla scrivania, comincio a leggerlo e mi viene, mi cominciano a girare, ecco, mi viene, dico, ma perché? Ma perché tutte queste balle sulle donne? Ma perché gli uomini si divertono a raccontare che noi siamo una piaga e che siamo pettegole e che abbiamo le lacrime in tasca? Io voglio scrivere per dimostrare alla gente che queste sono scemenze e che non bisogna più ripetere tutte queste stupidaggini. E si propone il compito di scrivere un libro per dimostrare che senza le donne saremmo all'età della pietra. Loro non conoscono l'età della pietra, ma loro hanno l'idea nel Medioevo del selvaggio, dell'uomo selvatico coperto di pelli che vive nella foresta come gli animali. E Christine dice: ragazzi, guardate che è una cosa bellissima, che appunto il Medioevo non esiste. Christine dice: noi viviamo in un mondo così prospero e civile, abbiamo tutto quello che ci serve, viviamo nel lusso più sfrenato, abitiamo meravigliose case, abbiamo bellissimi abiti, mangiamo cibi squisiti, ecco, e siamo arrivati a questo vertice di civiltà. Se non ci fossero state le donne, ve lo potevate scordare. E comincia sistematicamente, saccheggiando la Bibbia, la mitologia, per dimostrare che tutto, tutte le arti, tutte le industrie, tutte le tecniche, c'è stata sempre una donna dietro che in qualche modo l'ha inventata. Dopodiché Christine, nel suo libro di consigli per suo figlio, dice anche: e non picchiarla tua moglie. E il fatto che al figlio di un segretario del re, nipote di un medico di corte, sia necessario dire non picchiare tua moglie, ma del resto, sapete, appunto, quando dicevo tutte le società del passato, io di recente ho fatto una cosa che per mia colpa vergognosa non avevo mai fatto, cioè ho letto da cima a fondo le confessioni di Sant'Agostino. Sapete che nelle confessioni di Sant'Agostino, a un certo punto, Sant'Agostino parla di suo papà e sua mamma e dice: papà era uno violento e si arrabbiava molto e mamma tante volte non osava andare a trovare le amiche perché aveva la faccia pesta di lividi. E lì siamo in una famiglia della, diremmo oggi, ottima borghesia dell'impero romano. Quindi quella cosa lì, appunto, quel risvolto lì, non hai dimenticarlo, insomma, ecco.
Ok, let's get this cavity filled.
Doctor, I think your tank is leaking laughing gas.
Gas? Did you hear you can save on gas at BJ's Wholesale Club?
Wait, you can save on gas at BJ's?
Yeah, members save on everyday low gas prices.
You gotta be kidding me.
Nope, these savings are no joke.
BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com/simple savings.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Leftovers. Or the DMV.
Number 97.
Or house cleaning. Or
Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.